Radio Grad, la radio libera e resistente.
Il megafono, settimanale di informazione, politicamente scorretto.
All'indomani dell'attentato delle Torri Gemelle, Netanyahu espresse il suo punto di vista. Si sarebbe aperta di lì a poco una stagione formidabile per Israele. E infatti sembra aver dato ragione al ministro Netanyahu, e soprattutto se consideriamo che nell'arco di un trentennio l'economia israeliana dipende assai poco dagli Stati Uniti. Stati Uniti che tuttavia svolgono un ruolo fondamentale nel giustificare la politica israeliana agli occhi dell'opinione pubblica e bloccano qualunque risoluzione contro Israele nelle Nazioni Unite. C'è un'autentica ideologia della nazione startup che richiede tuttavia un marketing continuo, perché la competizione anche con gli Stati Uniti e con i colossi asiatici è veramente spietata. Nel 2021 e 2022 è partita una campagna pubblicitaria per attirare delle potenziali nuove reclute da settori tecnologici che spesso pagano decisamente di più. La pubblicità, insomma, mirava a spostare esperti, informatici e soprattutto ricercatori da settori civili a cosiddetti settori militari. Tanto che già nel 2017, sempre Netanyahu dichiarò alla conferenza annuale della cibersicurezza dell'Università di Tel Aviv che la cibernetica sarebbe stato un grandissimo affare. Tanto che gli Stati Uniti da almeno 20 anni stanno offrendo aiuti in campo tecnologico ad Israele, ma Israele si è resa nel frattempo completamente autonoma, e anzi oggi Israele è il paese che offre nel campo della sicurezza le proprie tecnologie e le proprie competenze a numerosi paesi, molti dei quali non eccellono di certo per il rispetto dei diritti umani. Un sondaggio della principale lobby filo-israeliana, l'American Jewish Committee, ha confermato la tendenza. Ci sono circa il 45% dei giovani ebrei americani che non si sentiva anni fa in sintonia con Israele, ma negli ultimi anni gli ebrei americani invece avevano recuperato una fiducia assoluta verso Israele. Ma fino al 7 ottobre, perché nel frattempo alcune organizzazioni giovanili, studentesche, ebraiche si sono apertamente schierate contro il sionismo e contro il colonialismo da insediamento, hanno partecipato alle lotte nei campus americani e spesso sono stati in prima fila, attivi nelle proteste contro il sostegno degli Stati Uniti a Israele, e hanno pagato sia con la repressione sia anche con la sospensione delle attività delle loro associazioni. In nome della lotta al terrorismo, subito dopo l'11 settembre, Israele ha rafforzato una pratica, ossia quella di andare in soccorso ad altri stati per combattere le loro battaglie contro minoranze interne e popolazioni indesiderate. E la competenza acquisita da Israele in decenni nella repressione del popolo palestinese è stata sicuramente il biglietto da visita per incoraggiare numerose nazioni a rivolgersi direttamente a Gerusalemme. Lo Stato ebraico ha venduto armi di tutti i tipi, dai fucili alle armi leggere fino ai droni, e anche armi che prevedono un utilizzo dell'intelligenza artificiale. L'ha fatto praticamente in occasione di ogni guerra sanguinosa, in Africa, in Ruanda, l'ha fatto nel caso della guerra nello Sri Lanka, e ha finanziato, lo dice un bel libro, Laboratorio Palestina, di Anthony Lowenstein, ha finanziato i battaglioni della morte nel continente latinoamericano. O meglio, troviamo militari israeliani, intelligence israeliano e sistemi di arma israeliano spesso in milizie e al servizio di stati che negli anni 80 e negli anni 90 hanno represso sanguinosamente rivolte sociali e le guerriglie interne. Il sostegno di Israele a questi paesi è ampiamente documentato nel libro prima menzionato. Allora, pensare che Israele sia un paese indifeso, oppure anche ipotizzare che sia la più grande democrazia del Medio Oriente, è veramente un nonsense. Se poi pensiamo alle dichiarazioni di Ben Gurion o anche del fondatore del sionismo, ci rendiamo conto che proprio questa idea che al di fuori di Israele non ci fosse nient'altro che la barbarie asiatica è stato un collante su cui hanno costruito la stessa ideologia del sionismo e la stessa ideologia del colonialismo da insediamento. Qualcuno in Italia dice: non boicottiamo le università israeliane perché lì ci sono gli oppositori di Netanyahu. Peccato che si dimentichi come alcune università israeliane sono nate proprio nei territori espropriati ai palestinesi e numerose facoltà, anche in campo umanistico, degli atenei israeliani sono stati in prima fila nella giustificazione sia attraverso il cosiddetto diritto internazionale e sia anche nel costruire un immaginario collettivo di paese indifeso nel momento in cui invece preparava una sorta di soluzione finale nei confronti del popolo palestinese. Quando Netanyahu venne sconfitto nel 2021 alle elezioni politiche, di fatto la situazione non è minimamente cambiata e oggi ci ritroviamo Netanyahu a capo del governo israeliano. E il ministro della difesa di Netanyahu del 2021, Benny Gantz, si recò a Singapore per alcuni incontri riguardanti proprio la vendita di armi. Ora, noi sappiamo che Singapore è uno stato monopartitico che non permette la libertà di parola. Se andiamo a controllare chi sono i beneficiari delle vendite di armi israeliane, ci rendiamo conto che sono gran parte paesi che violano i diritti civili e i diritti umani al loro interno, eppure Israele viene considerata una nazione altamente democratica. Che dire poi dell'esclusione sistematica dei palestinesi e degli arabi da molti contesti, oppure i checkpoint che impedivano ai palestinesi di andare a scuola, all'università o di recarsi semplicemente al lavoro o negli ospedali. Ecco, c'è stata un'incredibile politica di riarmo che ha di fatto privatizzato sempre più lo Stato israeliano, questo a partire proprio dal nuovo secolo. E c'è stata anche un'incredibile capacità di monetizzare l'occupazione che ha avuto proprio un'impennata all'indomani dell'11 settembre del 2001, tant'è vero che da allora le sorti di Israele sono state sempre più segnate dalla vendita di sistemi di arma, dalla partecipazione attiva in molti paesi nel costruire dei sistemi di difesa e di protezione degli impianti, della sicurezza aeroportuale, dell'ordine pubblico, dove l'esperienza accumulata nella repressione del popolo palestinese è stata assolutamente determinante. Nei decenni successivi all'11 settembre, di radio, assai raramente i media mainstream hanno sollevato la domanda su come e chi venisse definito il terrorismo. L'esperienza israeliana, proprio nella cosiddetta lotta al terrorismo, viene oggi giudicata un valore aggiunto per molti stati, anzi diventa il modello da seguire. E quindi c'è una sorta di intercambiabilità fra gli esperti di terrorismo che poi compaiono sui media per parlare di rischi e per presentare le resistenze dei popoli come una minaccia per l'ordine democratico e per la sicurezza nazionale dei paesi occidentali. Siamo di fronte a una grandissima campagna mediatica dove una potente lobby israeliana fa il bello e il cattivo tempo. E per lobby israeliana non intendiamo, vogliamo essere molto chiari su questo, delle lobby ebraiche secondo una visione di una cultura di destra che non ci appartiene, ma un insieme di interessi che trasversali, che non hanno delle origini di natura religiosa o etnica, ma che sono semplicemente tutti quegli interessi economici che ruotano attorno alla vendita di armi. La lobby filosionista ormai domina imperversa anche in molti direttori e giornalisti che spesso si recano gratuitamente in Israele e che vengono poi sponsorizzati anche da gruppi filo-israeliani con varie iniziative. E quindi c'è una grandissima attenzione mediatica per i sostenitori delle ragioni di Israele, ma invece una costante denigrazione di coloro che si oppongono alla vulgata di un paese indifeso, perché indifeso non è, di un paese democratico, perché democratico non è, visto che è una nazione che si basa su concetti etnocentrici, e perché la cittadinanza viene data agli ebrei, ma viene negata incredibilmente a coloro che per decenni sono stati su quelle terre e da quelle terre sono stati espulsi. Pochi giornalisti oggi vogliono essere annoverati nelle fila dei critici verso Israele, perché hanno paura di ricevere delle false ma infamanti accuse di antisemitismo. È una calunnia regolarmente usata per silenziare quanti mettono in discussione l'operato di Israele. Un po' come si sta facendo oggi con gli studenti delle università americane, delle università italiane, che chiedono l'interruzione dei rapporti con Israele, che chiedono alle università di non fare accordi con quel sistema universitario israeliano che è strettamente connesso con le imprese di armi e che vengono invece giudicati come dei pericolosi estremisti, dei pericolosi antisemiti. In uno studio pubblicato in rete sull'esplosione del settore israeliano della sicurezza interna, uscito pochi anni or sono, si identificava Israele come una grande democrazia che garantisce la libertà a tutti i popoli del Medio Oriente. E si sosteneva che l'esperienza israeliana nella lotta al terrorismo era un elemento attrattivo, non solo perché gli israeliani sono attivi nell'uccidere i terroristi, secondo poi una visione tipicamente militarista del mondo, ma anche perché uccidere i terroristi alla fine non va contro gli obiettivi economici neoliberisti, anzi li favorisce. E soprattutto spiana la strada a nuove imprese militari e all'esponenziale aumento delle spese belliche. Ecco perché Israele oggi è un paese nevralgico per coloro che vogliono accrescere la spesa militare e costruire dei sistemi oppressivi di videosorveglianza nelle loro nazioni. Ecco perché oggi ci ritroviamo con Israele che rappresenta un laboratorio della grande repressione, un laboratorio della militarizzazione del corpo sociale e anche della interazione tra la società civile e il settore militare, in subordine al settore militare, con un'università che è sempre più connessa ai piani di guerra del colonialismo da insediamento.